www.storiedijo.it e la storia continua. Leviamo in alto i calici di civiltà. Il vino era la bevanda per eccellenza dell'Occidente medievale, presente su tutte le mense dell'epoca. Le sue numerose varietà, prodotte grazie a un sapere e a tecniche spesso non in grado di garantire qualità e quantità, forse non incontrerebbe il favore dei consumatori di oggi. Eppure, intorno al frutto della vite, nel Medioevo, venne a costruirsi una vera e propria cultura. La cultura del vino si inserisce oggi in una gastronomia che scruta tale bevanda come l'occhio di uno storico dell'arte legge un'opera pittorica. Questa cultura enologica non è nata con i progressi fatti negli ultimi decenni nel campo vitivinicolo, ma trova le sue radici in un passato attento a descrivere ed apprezzare il vino, che nei secoli è cambiato, come è cambiato il degustatore che viaggia attraverso il tempo con valigie culturali diverse. Si delinea però una costanza nell'approccio che l'uomo ha verso il vino, da sempre improntato alla ricerca di strumenti, usi e comportamenti per costruire una grammatica che ci permetta di rapportarci con esso. La cultura del vino medievale è ben documentata nelle fonti, ma si presenta in un modo del tutto particolare. Talvolta è così acetoso da forare gli stomaci, talvolta denso e liquoroso. Il vino medievale, nei giudizi contemporanei, non è certo tenuto in gran stima. Se per un viaggio attraverso il tempo ci fosse concessa la possibilità di assaggiare uno di questi vini, forse faremmo effettivamente fatica ad apprezzarlo, confermando così quegli stereotipi negativi sulla qualità della produzione enologica del passato. Non tanto perché l'uomo sarebbe stato incapace di produrre un vino di qualità prima dei progressi dell'Ottocento in materia di chimica e tecnica vitivinicola, ma proprio perché gli stessi gusti sono cambiati nel tempo. Pensare e studiare il vino del Medioevo, ma anche l'alimentazione nel suo complesso, potrebbe prendere la forma di un viaggio in un paese lontano, perché assaggiare i prodotti della cultura alimentare medievale ci porta davanti a pietanze, bevande sconosciute, i cui sapori evocano un altro modo di concepire il cibo e rimandano a un'altra cultura del gusto, un po' come accadrebbe a chi fosse al suo primo viaggio in un paese ignoto. Lo storico, come il viaggiatore, mentre scopre una contrada a lui sconosciuta, deve mettere da parte i suoi criteri di giudizio e inforcare lenti diverse da quelle che ha l'abitudine di indossare per leggere la propria realtà. La questione della qualità del vino delle epoche passate deve quindi essere posta in altri termini, ammettendo che il vino medievale non è mai esistito e che piuttosto il Medioevo vide scorrere quantità di vini diversi. Vini prodotti con modalità differenti a seconda delle regioni e dei tempi e che la cultura medievale ha provato ad afferrare, fissandole in descrizioni e classificazioni che vediamo emergere tra le fonti, ma certamente prodotti grazie a un sapere e a tecniche che non potevano garantirne qualità e disponibilità. Ma queste difficoltà non hanno impedito agli uomini di dedicare al vino un'attenzione meticolosa e di costruire attorno ad esso una tale cultura. Vitigni da tutto il mondo. Tanto è grande lo studio di vino, ci racconta con un gioco di parole Franco Sacchetti negli anni 90 del 300, che da un gran tempo in qua gran parte degli italiani hanno sì usato ogni modo ad avere perfettissimi vini. E per ottenere simili risultati qualitativi, i cultori di questo studio si dimostrano curiosi dei vini prodotti al di fuori della propria regione e si fanno mandare vitigni pregiati da ogni parte, un po' come accade ancora oggi, dove italiani, francesi, australiani si scambiano sapere enologico e importano vitigni non autoctoni. Il protagonista della novella che ci racconta Sacchetti è un cavaliere fiorentino di alto rango, particolarmente attento alla qualità del vino, Messer Vieri De Bardi, che si fa mandare ceppi di un vitigno di pregio della Liguria, la Vernaccia di Corniglia. Lo vediamo poi scendere di persona nel campo al fine di sovraintendere al buon andamento dei lavori viticoli, assaggiando per esempio le uve dei suoi vigneti per determinarne la qualità. Questa figura del proprietario, depositario di una cultura vitivinicola, rimanda alla realtà descritta dall'agronomo Olivier de Serres del 1600, che vede: in tempo di vendemmia, presidenti, consiglieri, borghesi e altre persone di altro rango partire dalle grandi città per recarsi nelle loro tenute agricole e provvedere per il vino. E senza spingersi troppo al di là dei limiti cronologici che ci interessano, troviamo già nei primi secoli del Medioevo, nei contratti agrari per esempio, l'espressione di un interesse particolare per la vite, con indicazioni precise sui lavori da svolgere. L'articolo ottavo del Capitolare de Villis, promulgato nel regno di Carlo Magno, stabilisce precise disposizioni in materia di vitivinicoltura e in particolare per quanto riguarda la pulizia dei contenitori, un elemento fondamentale per la sua buona conservazione. Et ipsum vinum in bona mittant vascula. Questa attenzione da parte dei proprietari non si manifesta con la stessa intensità negli altri settori produttivi. E dal produttore al consumatore, la preoccupazione della qualità è un elemento che emerge in modo ricorrente dalla documentazione. La letteratura, ad esempio, è costellata di bevitori curiosi e investigatori del buon vino, per riprendere delle espressioni del Boccaccio. E per agile come uno scoiattolo e 8 giorni per dissetarsi, sentiremo nella prossima puntata. www.vinodelmagno.it e la storia continua.